Allora, possiamo cominciare. L'appello, per favore, segretario.
Buonasera. Ambrogio. Presente. Bressi. Presente. Comina.
Presente.
Cordasco. Delio. Ferraro. Presente. Gastaldi. Presente. Giorgis. Presente. Giubergia. Presente. Lopreiato. Mariano, Occelli, Portera, Portolese, Racca, Rimbici, Rubiolo. Quorum strutturale costituito, grazie.
Devo giustificare l'assenza dell'assessore Frossasco, che è impegnata nell'assemblea del Monviso Solidale, ma ha chiesto se finiva in tempo, veniva, ma l'hanno fatta alla stessa ora.
Allora, gli inni, per favore, in piedi.
Arriva.
La parola al sindaco per le comunicazioni, prego.
Sì, grazie. Allora, volevo dare una comunicazione in merito al discorso Casa della Salute, di cui da tanto tempo si parla. Allora, il 23 novembre, quindi la settimana scorsa, alle ore 15 del pomeriggio, mi ha telefonato personalmente l'assessore Icardi, il quale mi ha detto: senti, abbiamo avuto i finanziamenti per costruire in provincia nell'ASL Cuneo 1 ben 9 case della salute che hanno cambiato nome, adesso si chiamano case di comunità, però è sempre la stessa cosa. Abbiamo bisogno di avere entro domani i riferimenti catastali e le planimetrie o di 1000 metri di terreno o di 1000 metri di fabbricato, che devono essere di proprietà comunale, e altrimenti se non ci date quello perdete il finanziamento, noi lo facciamo da un'altra parte, eccetera. Allora ho convocato d'urgenza la giunta, abbiamo con gli uffici competenti, ovviamente l'ufficio urbanistica eccetera, abbiamo guardato cosa e abbiamo individuato un terreno di nostra proprietà, di proprietà comunale, di 1400 metri, che si trova dove c'è l'ospedale, cioè voi percorrendo via degli ospedali, dopo gli edifici, l'ospedale il vecchio, ex ospedale dei cronici, prima del palazzetto c'è uno spazio vuoto dove adesso si mettono il porfido quando viene provvisoriamente tolto dalle strade eccetera, lì sono 1400 metri, quindi abbiamo mandato i riferimenti catastali e appunto le planimetrie come richiesto, in questo modo abbiamo bloccato e non perderemo il finanziamento. Il finanziamento è di 1.440.000 euro, che sono soldi che vanno bene per ristrutturare un immobile già esistente, ovviamente non dovrebbero bastare per costruire ex novo un immobile. Non è un problema, se la cosa dovesse andare in porto lì, abbiamo deciso in giunta che insomma, non è che rinunciamo alla casa della salute, visto che è indispensabile, importante per la nostra comunità, e quindi troveremo i soldi in qualche modo facendo un mutuo o cosa per mettere il pezzo di denaro che manca per la costruzione. Quindi adesso tra l'altro abbiamo mandato questa documentazione, stiamo attendendo che ci dicano qualcosa, cioè il passo successivo, ecco, adesso il primo passo è stato fatto, perché la cosa importante era quella di non perdere questi finanziamenti e di bloccare, e ci siamo riusciti, quindi ringrazio gli assessori per la loro disponibilità e celerità e l'ufficio che si è subito prodigato, quindi al mattino dopo alle 9 mandavamo già in regione tutta la cosa, quindi siamo stati bravi. Poi devo dire altre due cose, la prima è che sabato 4 dicembre alle ore 10 verrà intitolata l'ala di Piazza del Popolo in ricordo di Lorenzo Morello, che fu assessore e consigliere comunale per tanti anni, quindi avete visto l'invito che vi è stato mandato, mi permetto di rinnovare questo invito, siete tutti invitati a partecipare a questa cerimonia, a questa intitolazione. Poi sempre sabato 4 al pomeriggio alle ore 16 verrà inaugurato quello che una volta veniva chiamato Centro Incontro Anziani e che adesso ha cambiato nome perché per volontà degli stessi anziani, dice no perché ci fa sentire vecchi, insomma, è stato chiamato Centro Culturale Savigliano e quindi verrà inaugurato, nel senso che una cerimonia molto sobria, due parole, poi ci sarà un po' di rinfresco, è già in funzione perché come sapete lì si tengono le conferenze dell'Uni3 e poi dopo ci saranno poi anche altre iniziative, altre manifestazioni o cosa. Proprio sempre questa settimana, mercoledì verrà la sovrintendente che sovrintende al nostro territorio per vedere appunto questi locali, perché abbiamo aperto un discorso con il Demanio, che è proprietario dell'immobile, per vedere di farci dare in proprietà questi locali. Si tratta di allestire un progetto di valorizzazione dell'immobile che deve essere approvato dalla sovrintendenza e dopo che il Demanio, come ci è stato detto, non ha problemi a dare in proprietà al comune questi locali qui. Quindi mercoledì verrà la sovrintendente, andremo a fare questo sopralluogo, concorderemo con lei il progetto da fare, che verrà fatto, sperando appunto di avere, perché quello ci farà risparmiare un bel po' di soldi, che non dovremo più pagare l'affitto che paghiamo adesso annualmente appunto al Demanio. Bon, questo è quanto, le mie comunicazioni erano queste, grazie.
La parola alla consigliera Vilma Bressi.
Sì, volevo solo spiegare che come potete vedere sotto ogni cartellina c'è una tovaglietta dell'associazione Mai Più Sole, perché qualche giorno fa è stata anche qui a Savigliano ricordata, come sempre per fortuna, la giornata contro la violenza sulle donne. Quest'anno l'associazione ha lanciato la campagna Fiocco Bianco, che è una campagna che interessa soprattutto gli uomini che si dissociano con un atto concreto e con determinazione da quello che succede soprattutto in Italia, ma anche in tutte le altre parti del mondo. Questa campagna è nata nel 1991 in Canada perché erano state massacrate 14 ragazze nella facoltà di ingegneria di Montreal e proprio per mano di un squilibrato che voleva così riaffermare la priorità, la preponderanza maschile in certi campi del sapere. E quindi abbiamo ritenuto, anzi Mai Più Sole ha ritenuto di lanciare questa campagna proprio per sollecitare gli uomini a non essere indifferenti o comunque ad avere un atteggiamento concreto. Anche quest'anno sono 109 le donne uccise, 7% in più dell'anno scorso, 93 in ambito familiare. Ecco, noi crediamo ovviamente che bisognerà mettere un punto a questa situazione, abbiamo bisogno di misure più efficaci di contrasto, di più protezione, di maggiori risorse per i centri antiviolenza, per le case di rifugio, provvedimenti per inserire le donne vittime di violenza nei posti di lavoro, un rilancio dei consultori, una vera applicazione della legge 194, un'educazione sentimentale, finalmente, e del controllo delle proprie emozioni in tutte le scuole di ordine e grado. Ecco, l'unica nota positiva che registriamo e che salutiamo con estremo favore è il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui è principale ispiratore il nostro concittadino avvocato Portera, una misura che sostiene prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale e il percorso scolastico e formativo dei figli minori di queste donne. È un provvedimento che è stato convertito in legge ed è stato incrementato con 3 milioni di euro per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Ecco, io ancora una volta, è l'ultima volta che parlerò di questa situazione in questa consigliatura, ma ancora una volta ho voluto sottolineare questa data perché non voglio assolutamente che un'istituzione come questa passi sotto silenzio. Grazie.
Prego, consigliere.
Okay. Anch'io devo fare una breve comunicazione. Sempre il 4 dicembre cercherò di essere presente a tutte e due le iniziative, ma in contemporanea c'è la restituzione pubblica del dossier della candidatura di Saluzzo e Monviso Capitale della Cultura. Probabilmente riuscirò con gli orari a essere dappertutto, ma se non lo so ancora, allora perché non ho ancora ricevuto l'invito ufficiale, ma mi hanno detto che mi arriverà. Mentre ci sono dico due cose. Il dossier è stato presentato il 21 ottobre e con la consegna del dossier si è conclusa la fase preliminare del progetto. Non sappiamo ancora se la candidatura ha ottenuto il successo sperato, tuttavia c'è da attendersi un ritorno positivo indipendentemente dal risultato raggiunto. Si sono mosse molte energie sul territorio, da quelle pubbliche, collaborazioni tra comuni per costruire percorsi condivisi, soprattutto per ciò che riguarda la visione di area vasta, in particolare sui servizi. Come dicevo, sabato prossimo è prevista la presentazione pubblica del dossier e verrà svelato su cosa Saluzzo ha deciso di puntare maggiormente e di come Savigliano potrà partecipare alla realizzazione dei progetti, dei progetti che valorizzino il nostro territorio. Sicuramente Savigliano ha le energie culturali da spendere, sarà compito della prossima amministrazione saperle spendere nel modo migliore.
Ha chiesto di poter intervenire il consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente. Allora, volevo solo ricordare mesi fa avevamo concordato e quindi avevamo partecipato con altri 9 comuni a quello che si definisce l'accoglienza dei braccianti agricoli, l'accoglienza diffusa dei braccianti agricoli, e questa esperienza concordata con la prefettura di Cuneo e i 10 comuni domani volge al termine, finisce questa esperienza, per noi il secondo anno. Chiaramente è andato tutto molto bene per 2 motivi. Il primo, perché questo progetto quest'anno è partito, la sua organizzazione, tutto il suo iter è stato anticipato di parecchio rispetto all'anno precedente, e ha permesso quindi di organizzare delle soluzioni abitative e tutto quello che le comporta, delle soluzioni che sono state, hanno creato le condizioni per cui i braccianti agricoli potessero vivere in modo chiaramente decoroso. Questo progetto è tolto al termine, domani è l'ultimo giorno e domani andrà via gli ultimi due braccianti che avevano ancora un contratto di lavoro, proprio per la risoluzione e per andare incontro a quello che sono le esigenze dei braccianti. Si è trovato una soluzione per tutte le varie accoglienze. A Costigliole ci sarà l'opportunità ancora per qualche giorno di poter accogliere quelli che non hanno ancora trovato una soluzione abitativa, e in modo tale che il progetto riesca a porre fine, ma in modo dignitoso, dando veramente a tutti le opportunità possibili. E questo penso che è stata un'esperienza positiva per il nostro comune, per la nostra città, ecco, che ha dato un'ulteriore opportunità a chi un posto per dormire non aveva, a chi non aveva un lavoro e che comunque nel nostro territorio è stato trovato delle soluzioni lavorative anche solo temporanee. E quindi do sicuramente positiva questo tipo di esperienza. Poi magari nel proseguo, quando facciamo poi il consultivo, potrò dare anche dei dati e quindi vi renderete maggiormente conto di quello che è stato questo tipo di esperienza, sia i dati per quanto riguardi il numero di persone, di braccianti che hanno usufruito di questa struttura, e anche le varie provenienze, in modo tale da avere un po' una mappatura e capire un pochettino i temi che si intrezzano in questo progetto che riteniamo estremamente positivo. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Allora iniziamo la parte riguardante le interrogazioni. La parola al consigliere Pier Giorgio Rubiolo per la sua prima interrogazione in merito alla direttiva regionale per la viabilità cittadina. Prego, consigliere. Sembra estremamente complicato accendere il microfono.
Due volte. Grazie Presidente. In realtà questa interrogazione risale a qualche tempo fa, perché purtroppo la scorsa volta non ero presente in Consiglio Comunale, quindi ho deciso di ripresentarla per questo consiglio perché mi sembra che sia un argomento che possa riguardare una parte dei cittadini di Savigliano. Negli ultimi giorni molti, anzi direi moltissimi cittadini, mi hanno chiesto informazioni sugli effetti e le ricadute che avrà sulla circolazione in centro città la delibera della giunta regionale, a cui è seguita un'ordinanza sindacale, che riguarda le limitazioni legate all'utilizzo delle autovetture, motocicli e mezzi per il trasporto delle merci appartenenti alle classi 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, a seconda del tipo di alimentazione che quest'ultime hanno. Sarebbe utile in questa sede, vista anche la presenza degli organi di stampa e visto che i cittadini coinvolti sono numerosi, fare il punto della situazione e spiegare meglio in che modo e quando la nostra cittadina, che rientra nei 78 comuni coinvolti in Piemonte, subirà le restrizioni evidenziate dai suddetti documenti, considerando che la delibera regionale fa data intorno alla metà di settembre. Chiedo quindi agli stessi responsabili della viabilità, se possibile, che facciano un riassunto per sommi capi, visto che la materia mi sembra essere abbastanza complessa, della situazione, provvedano a darne maggiore visibilità possibile, in modo che i cittadini proprietari di veicoli che rientrano in quelle caratteristiche riescano a capire meglio cosa è cambiato e cosa cambierà nel prossimo futuro. Ovviamente ringrazio per le risposte che gli assessori vorranno darmi. Avrei aggiunto, visto che comunque parliamo di viabilità cittadina, ne approfitto per integrare l'interrogazione chiedendo anche notizie degli ipotetici lavori che dovevano incominciare e non sono ancora incominciati. A questo punto forse sarebbe meglio soprassedere fino alla bella stagione, per esempio, che riguardavano una delle nostre piazze saviglianeesi, Piazza Cavour. E poi volevo capire, sempre a proposito di viabilità cittadina, e questo invece è strettamente legato all'interrogazione che ho posto, che è quella: noi a Savigliano avevamo e abbiamo tutt'oggi una ZTL, che poi venga più o meno rispettata, questo è un altro paio di maniche. Tanti anni fa sono stati montati dei birilli, questi birilli non hanno mai funzionato. Dopo numerosi incidenti e numerosi interventi di riparazione, di conseguenza, sono stati definitivamente aboliti, direi così. In sostituzione abbiamo visto apparire delle transenne di plastica che, come si dice, a richiesta vengono più o meno posizionate per segnalare ai cittadini, insieme ai cartelli che erano stati apposti allora, e anche ai non residenti in Savigliano, che quella sarebbe in realtà una ZTL, e parlo ovviamente dell'ingresso di via Alfieri piuttosto che dell'ingresso in via Torino. Ora, proprio in questo Consiglio Comunale in più occasioni è stato detto, è stato ribadito che si sarebbe trasformata, no? Insomma, i birilli non funzionavano e allora avevamo deciso, si era deciso, o avevate deciso, di propendere per una ZTL a tutti gli effetti, con tanto di telecamere, che avrebbero quindi, come dire, avuto un effetto sicuramente migliorativo, come esiste già in molte altre città, piccole e grandi, soprattutto grandi, ma ultimamente ho visto anche piccole. Quindi, alla luce anche di queste cose qui, volevo capire come la direttiva regionale ribaltata sul comune di Savigliano può, per certi versi, limitare ulteriormente la circolazione o invece, come dire, magari gestirla in maniera diversa. Tra l'altro si era detto che l'intenzione di questa maggioranza, ma oramai penso che non sia più possibile farlo, era mettere mano al piano di viabilità, soprattutto del concentrico, che oramai risulta essere un pochino datato. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Allora, con la delibera della giunta regionale numero 9/2916 del 6 febbraio 2021, anche la città di Savigliano ha dovuto recepire la restrizione alla circolazione dei veicoli ritenuti maggiormente inquinanti al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria sia a livello locale sia nell'intero bacino padano. Con l'ordinanza numero 15 del 15 luglio 2021 ha aderito al sistema MOVE IN, penso si pronunci così, e successivamente con l'ordinanza numero 19 dell'8 settembre 2021, che segue già una precedente ordinanza del 1 aprile, sulla base di nuove disposizioni ed una nuova traccia inviata dalla Regione a tutti i comuni interessati, ha ratificato quelle che sono le limitazioni strutturali e temporanee alla circolazione dei veicoli, riassunte in uno schema allegato all'ordinanza stessa. Le disposizioni regionali recepite nelle ordinanze sindacali, 1. Valgono per tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e le restrizioni interessano l'intero centro abitato, comprese zone artigianali ed industriali, se ricadente all'interno. Ogni comune individua delle strade che derogano le limitazioni alla circolazione ed in genere si tratta delle principali vie di collegamento e attraversamento oppure di accesso a strutture come ad esempio gli ospedali. Nel caso di Savigliano, con l'ordinanza numero 19 dell'8 settembre 2021, attualmente sono state individuate la strada statale 20 che attraversa Savigliano da Torino verso Cuneo e viceversa, la strada statale 662 da Saluzzo verso Cuneo e Marene, con passaggio sulla circonvallazione di Via della Morina, con accesso all'ospedale cittadino di Via Cuneo e Via Giolitti. 2. Essendo un provvedimento emesso dalle singole amministrazioni, è importante che il cittadino il quale debba recarsi in città in città superiore a 10.000 abitanti, per la provincia di Cuneo, oltre a Savigliano, sono Alba, Borgo San Dalmazzo, Brabusca, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo, preventivamente visiti i siti internet istituzionali o prenda contatti con i preposti uffici comunali al fine di individuare le vie cosiddette di collegamento o attraversamento ove le restrizioni sono derogate. 3. Per quanto riguarda la città di Savigliano, l'ordinanza emanata sarà efficace solo quando, in relazione anche alle norme previste dal codice della strada, saranno perfezionati ed installati appositi pannelli luminosi, cartelli o altra forma di segnaletica conforme ai principi di chiarezza e trasparenza in corrispondenza di ogni cartello stradale indicante l'inizio del centro abitato. Tenuto conto però che i provvedimenti restrittivi riguardano l'intero centro abitato, i cittadini residenti all'interno del perimetro del centro abitato ed hanno un'auto di categoria inferiore a quelle ammesse dovrebbero avere la volontà di scaricare successivamente la pazienza di leggere l'ordinanza numero 19 dell'8 settembre, perché non è possibile installare una segnaletica specifica in ogni strada della città che, oltre alla spesa insostenibile, sarebbe di rilevanza, di un rilevante impatto negativo ambientale. 4. Per meglio comprendere la limitazione, un ausilio è rappresentato dallo schema riassuntivo allegato all'ordinanza sindacale, dove sono indicate le limitazioni strutturali in vigore tutto l'anno, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile di ogni anno, e le categorie di veicoli non ammessi. 5. Il sistema MOVE IN, in sperimentazione anche in Regione Piemonte, sulla scia della Regione Lombardia, prevede la possibilità di circolare con un veicolo di categoria non ammessa in deroga alle sole limitazioni strutturali e solo per un determinato numero di chilometri annui. Le soglie chilometriche annuali, in base alla tipologia di veicolo e la classe ambientale, sono riportate nell'allegato C della determinazione regionale. Qualora nel periodo 15 settembre 15 aprile scattino le limitazioni temporanee con allerta di livello 1 arancione e 2 rosso, anche i veicoli aderenti al sistema MOVE IN non potranno circolare, salvo le specifiche deroghe previste e dettagliate nell'ordinanza numero 19. Esempio, i commercianti ambulanti per recarsi sui luoghi ove si svolge il mercato. 6. Il conteggio dei chilometri è effettuato sui tratti stradali di qualsiasi tipologia percorsi nel perimetro dei comuni aderenti al sistema MOVE IN, quindi anche quando si percorre un tratto di strada, esempio Savigliano, tratto urbano della strada statale 20, individuato quale percorso di collegamento o attraversamento e quindi in deroga alle limitazioni. 7. La cosiddetta scatola nera, black box, può essere installata su qualsiasi tipologia di veicolo, ma la richiesta dovrà essere effettuata dal cittadino tramite il portale della Regione Piemonte, con registrazione esclusivamente mediante SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure con CNS, Carta Nazionale dei Servizi, e in tale sede provvederà anche ad indicare l'officina autorizzata scelta per l'installazione. Per Savigliano, Autoriparazione Fratelli Sabena, Automobili Massimino ed Elettrauto Cornali, Officina Meccanica Bonsignore, via Sanità 16, Service via Fratelli AG Service via Fratelli Fissore 13, Rosso, Frazione Suniglia. Il costo è di 50 euro per il primo anno di adesione, 30 euro per l'acquisto ed installazione della scatola nera e 20 per il servizio annuale, 20 euro per il servizio annuale per gli anni successivi. Il controllo dei chilometri residui potrà avvenire esclusivamente tramite apposito app o da sito web, ed anche i controlli che verranno effettuati dalle polizie locali e dalle altre forze di polizia avverranno con le medesime modalità. Maggiori informazioni specifiche possono essere reperiti collegandosi al sito istituzionale della Regione Piemonte, sistema MoveIn. Questo è quanto gli uffici, che ringrazio per la loro precisione, hanno preparato in risposta appunto all'interrogazione.
Consigliere Rubiolo, vuole replicare?
Okay. Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la dettagliata risposta, che è stata ovviamente preparata dai funzionari, ma io vorrei sapere come in realtà, al di là delle altre due cose che ho chiesto, come in realtà questa maggioranza e questa amministrazione si porrà nei confronti dei cittadini che si trovano in queste condizioni, e cioè sicuramente c'è una fascia di popolazione meno avvezza all'utilizzo della tecnologia, e quindi questo sistema, benché sperimentale, potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le persone di una certa età, ma non solo, nel regolarizzare la propria posizione piuttosto che nell'utilizzo del proprio veicolo. Ora, siccome, come ha confermato il Sindaco, si tratta di ragionare su tutto il concentrico cittadino, non solo su alcune zone, questa cosa, secondo me, è stata ed è sottovalutata, prima di tutto dai cittadini stessi, che forse non hanno ancora avuto contezza di questa situazione, anche perché, diciamo, le ordinanze sindacali non hanno avuto così visibilità come chiedo nell'ambito dell'interrogazione. Forse non sarebbe male, visto che come amministratori dobbiamo essere disponibili nei confronti della città e metterci a servizio dei cittadini che ci hanno eletto in questo Consiglio Comunale, ipotizzare di fare un incontro piuttosto che una serata, piuttosto che utilizzare per esempio il discorso delle consulte oppuramente il discorso, diciamo, più allargato, in modo da far correre la voce e da spiegare questa, e spiegare meglio questa situazione, perché per esempio, in attesa che vengano apposti i cosiddetti cartelli luminosi, quando e chi ci informerà o informerà i cittadini di quando arriviamo, tra virgolette, nel periodo arancio piuttosto che nel periodo rosso? Io vorrei capire come intende muoversi in questo discorso l'amministrazione, al di là delle ordinanze sindacali, perché le ordinanze sindacali le abbiamo lette noi, consiglieri comunali, ma buona parte dei cittadini ne sono completamente all'oscuro, tant'è vero che quello che hanno chiesto, cioè chi mi ha fermato, chi mi ha, diciamo, interpellato su questo argomento, è perché qualche cosa ha sentito alla televisione e anche ovviamente ai telegiornali regionali, ma dalla città poco si è visto, forse qualche articolo sui giornali locali, ma poche puntualizzazioni. Quindi qua io vorrei sapere che tipo di programma ha intenzione di mettere in atto questa amministrazione. E a questa risposta, questa non è stata data risposta, questa richiesta. Grazie.
Ma allora, l'amministrazione su questo, come su qualsiasi altra cosa, si attiene, cerca di attenersi scrupolosamente alle normative, alle regole, alle leggi, eccetera. L'idea di attivare degli incontri con la popolazione per spiegare è un'ottima idea e ringrazio il consigliere Rubiolo per questo suggerimento. Ovviamente i tecnici sono disponibili, c'è solo un problema, che ci sono diversi comuni che hanno fatto ricorso contro questo provvedimento regionale, che è ancora sub iudice. Quindi noi dobbiamo, secondo me, aspettare che ci sia il pronunciamento ufficiale, no? E questi ricorsi chiedevano di fare una normativa regionale unica per tutta la regione, perché adesso come adesso ogni comune può fare la sua e questo insomma dà dei problemi, perché pensate, uno che faccia rappresentante, che deve partire da Savigliano e andare fino a Domodossola, dovrebbe procurarsi le normative di tutti i comuni in cui passa, eccetera, è una cosa proprio assurda. Ecco, appena avremo la certezza del diritto, cioè appena avremo la certezza di come le cose stanno, nessun problema di attivare tutte le, come dire, gli strumenti necessari per spiegare alla popolazione le cose da fare. È inutile farlo adesso, perché poi magari la prossima settimana cambia tutto e noi allora siamo un po' così. Ecco, questo è il motivo per cui non abbiamo... Siamo stati fermi proprio per questo motivo, perché ci sono diverse cause, ma anche comuni nostri, so che mi pare Borgo San Dalmazzo, Cuneo stessa abbiano fatto ricorso, eccetera, quindi aspettiamo di vedere. Non dovrebbe tardare tanto la risposta, perché l'hanno già fatto già, penso un po' di tempo fa, l'hanno fatto fine agosto, inizio settembre, il periodo in cui l'hai fatto, quindi calcolando le tempistiche della nostra giustizia penso che dovrebbe essere abbastanza imminente. Comunque anche adesso, se un cittadino ha delle perplessità o cosa, gli uffici sono ovviamente come sempre a disposizione.
Passiamo alla seconda interrogazione, sempre del consigliere Rubiolo, interrogazione in merito alle movimentazioni dei dipendenti dell'amministrazione. Prego, consigliere Rubiolo.
Grazie Presidente. Sì, ho fatto questa interrogazione, ma mi sembra che su questo argomento abbiamo già anche fatto delle discussioni in questi consigli, in passati consigli comunali, ci sono state prese di posizione da parte di altri consiglieri, colleghi, però l'amministrazione, in questo caso la maggioranza, la giunta, secondo me fanno delle prese d'atto, ma mi dà l'impressione che l'argomento sia... perlomeno sottovalutato. Come si evidenzia dalle ultime delibere di giunta, stiamo assistendo ad un preoccupante depauperamento della forza lavoro all'interno dell'amministrazione comunale. Senza fare l'elenco di tutti coloro che a vario titolo hanno chiesto di lasciare il proprio incarico, piuttosto che essere trasferiti ad altro ente pubblico, come amministratore sono preoccupato della situazione che si è venuta a creare e ovviamente anche sulle prospettive future della stessa. Tendenzialmente è normale che ci sia una certa mobilità all'interno del settore pubblico, ma desta qualche dubbio questo costante e continuativo esodo che si è verificato negli ultimi anni e soprattutto con l'attuale maggioranza. Permettetemi la battuta. Nessuno di quelli che ha abbandonato o quasi è andato in prepensionamento o in pensionamento. E tutta gente che ha scelto di andare via di qua. Vorrei che venissero quindi spiegati quali sono, e se ve ne sono, le manifestazioni di disagio che hanno coinvolto buona parte di coloro che hanno scelto di abbandonare. Il ricambio è auspicabile quando si sono maturati gli anni di lavoro attivo, ma desta perplessità quando lo stesso rischia di far perdere competenza, professionalità e soprattutto esperienza. Chiedo inoltre quali azioni saranno messe in atto per evitare che altre situazioni simili si verifichino in futuro. La macchina amministrativa savigliana deve continuare a svolgere la sua attività di servizio nei confronti dei cittadini e di questo si devono assumere la responsabilità coloro che la guidano, benché per un periodo limitato nel tempo. Quest'ultima frase, che sembra, come si dice, un epilogo un po' a titolo di dispiacere, vuole solo sottolineare che effettivamente noi qui siamo transitanti. Noi veniamo eletti, facciamo il nostro periodo e poi quando si arriva di nuovo a elezioni, questo per il Comune di Savigliano toccherà nel 2022, possiamo, per vari motivi, non essere più presenti in questa sala. I dipendenti che lavorano per l'amministrazione sono dipendenti a tutti gli effetti. Quindi, se non sono, o se non, diciamo, se non ci sono delle problematiche, sono quelli che proseguono il loro lavoro indipendentemente da chi governa la città. Ora, quello che mi fa strano è che mi sembra che tutti si siano magari messi d'accordo per scegliere questo periodo, questo infausto periodo, per decidere di abbandonare la nostra amministrazione, quindi il nostro comune. Ora, la mia domanda legata al disagio, perché sicuramente c'è un disagio, cioè nessuno può nascondersi dietro un dito, no? Cioè, io prendo ad esame l'ultima delibera in cui è stato accordato il diritto al trasferimento dell'ennesimo geometra dell'ufficio tecnico e ora mi chiedo, siamo riusciti in meno di 4 anni a smembrare l'ufficio tecnico? Abbiamo perso tutta l'esperienza accumulata, benché le persone che ci fossero fossero in età attiva e quindi giovani, anche più giovani del sottoscritto, ma praticamente l'unico superstite è rimasto il geometra, che tra l'altro dovrebbe essere quello che dirige l'ufficio. Ora, il ricambio, come ho scritto nell'interrogazione, è importante, ma per alcuni uffici è quanto mai essenziale che ci sia un trasferimento di competenze, che ci sia un trasferimento di esperienza. Questo all'interno dell'ufficio tecnico non è quasi avvenuto. Cioè, noi abbiamo avuto, a partire dagli assessori stessi, dei ricambi, uno è presente qui in questo consiglio, che hanno coinvolto, quindi, diciamo, coloro che sono stati votati, quindi la maggioranza e il sindaco ha scelto cose diverse, ci sono state delle dimissioni, ma se noi andremo a guardare la specchiata di tutta l'amministrazione, moltissime istituzioni all'interno sono state coinvolte da questa problematica. Qui seduti in consiglio ci sono anche persone che si sono occupati di attività sindacale per anni. Ecco, io mi domando e dico, ma come mai nessuno della maggioranza ha mai sollevato questo problema? Come mai, e io sono convinto di questo, fra qualche mese ci ritroveremo con l'ennesima, e il sottoscritto prende questo impegno, con l'ennesima interrogazione per chiedere come mai, perché ce ne sono altri dipendenti che sono in fase, diciamo, di allontanamento da questa amministrazione. Per anni abbiamo sentito dire che non eravamo in grado di assumere perché ci mancavano le risorse, perché dovevamo aspettare, la legge imponeva che ci fossero 4 pensionamenti a discapito di un'assenzione. Oggi il Comune di Savigliano, al di là dei buchi di organico che può avere perché deve rispettare le leggi, si trova a perdere dei validi funzionari, dei validi dipendenti che andranno a arricchire con la loro esperienza altre amministrazioni o altri enti pubblici senza, a mio modo di vedere, prendere i dovuti provvedimenti. Io sono un imprenditore, quando ho una persona in gamba che lavora per me, prima di farmela scappare faccio se possibile anche i salti mortali. Ora, secondo me, nel pubblico e nell'amministrazione pubblica bisognerebbe ragionarla nella stessa maniera. Questo io non lo sto vedendo, non lo sto vedendo da questa maggioranza e non lo sto vedendo in questo momento. Tant'è vero che mai come in questi anni si sono concentrati tutti questi abbandoni.
Risponde l'assessore Lovera, prego.
Grazie. Si sente? Sì. Mi tolgo la mascherina, sono un po' rauco, con la mascherina non si sentirebbe assolutamente nulla, ma siamo a distanza di sicurezza. Ma ho ascoltato con attenzione anche quello che ha aggiunto l'interrogazione rispetto a quello che era scritto sul fatto che quasi nessuno sono andato in pensione e quant'altro. Non so dove l'abbia preso i numeri. Comunque, nella mia risposta ovviamente non citerò nomi per motivi di privacy, questo penso sia evidente per tutti, tutti dovremmo segretare la riunione. Inizio ricordando che quasi contemporaneamente all'inizio del mandato abbiamo dovuto affrontare la sostituzione del segretario comunale, del comandante della polizia locale, del responsabile degli uffici finanziari e a seguire responsabile dei lavori pubblici, servizi demografici, nonché del museo civico, tutti nei primi 6 mesi del nostro mandato. Diciamo che ho avuto la partenza un po' in salita in quanto molte competenze erano in uscita, tutte per pensione, se è ben chiaro. Tuttavia, poi diciamo, quasi tutti i responsabili degli uffici sono cambiati nei primi 6 mesi del nostro mandato causa pensione. Ovviamente non rinvango quello che è successo negli anni precedenti, però ci ho premesso, anche se l'interrogante non chiede elenchi o dati numerici, ma parla genericamente di preoccupante depauperamento della forza lavoro, intendo confrontare questa affermazione con la realtà dei numeri, analizzando il periodo luglio 2017, data di insediamento di questa maggioranza, dicembre 2021, quindi anche in prospettiva quello che succederà a dicembre. In questo lasso di tempo, a fronte di una forza lavoro composta mediamente da 104 dipendenti, polizia locale esclusa che dipende dall'Unione Terra Pianura, vi sono state 37 assunzioni a tempo indeterminato e specificatamente 2 per concorso, 9 a mobilità, 22 per attingimento a graduatorie di altri enti, 4 per stabilizzazione di personale precario. Mentre nello stesso periodo abbiamo registrato 33 cessazioni, 7 per dimissioni, 18 per collocamento a riposo. Questo dato da solo rappresenta oltre il 55% delle cessazioni, e non una minima parte. 1 per stabilizzazione presso altro ente, cioè questa persona era nell'organo del comune, ma non era presente negli uffici comuni da anni, è stato stabilizzato presso l'ente presso il quale stava operando. 7 per mobilità. Di questi, scusate, ho toccato il monitor, 4 per cambiamento di posizione con relativo miglioramento economico, 3 per avvicinamento al proprio domicilio. Quindi, se vi dico anche quelle per miglioramento economico Regione Piemonte, Comune Dronero, AIPO con un ruolo dirigenziale e un altro a brevissimo presso Comune di Scarnafiggi. Mentre una persona abitante Bra ha chiesto il trasferimento Bra, un abitante vicino a Casalgrasso a 5 km al Comune di Casalgrasso e una terza di Rapallo appena potuto tornare in Liguria. Quindi diciamo 7 mobilità su 33 cessazioni e 18 collocamenti a riposo, pare a oltre il 55% delle uscite in questo periodo qui. A noi abbiamo impattato, oltre a quello che ho citato prima, che non ho calcolato, quindi siamo intervenuti in un momento in cui, causa età, molte persone sono andate via. Le cessazioni nel periodo luglio 2017-dicembre 2021, al netto dei pensionamenti, su questo non si può fare nulla, sono state mediamente il 3,2% annuo rispetto alla forza lavoro medio di 104 dipendenti, con un calo nel 2020 in cui le mobilità a causa di Covid erano praticamente bloccate. È un lieve recupero nel 2021, 2 mobilità nel periodo gennaio-novembre, 2, e una sarà dal 1 dicembre, quella che citava prima il consigliere. Relativamente alle prospettive future, nel primo semestre del 2022, quindi con questa amministrazione in carica, sono state schedulate 4 assunzioni per concorso, quindi 2 lavori pubblici, 1 in qualità di responsabile di biblioteca e 1 al CED. Quest'ultima assunzione, ai servizi informativi, è finalizzato al potenziamento e miglioramento di servizi informativi interni e di quelli online a disposizione dei cittadini. Poiché con delibera di giunta comunale del numero 16 del 28 gennaio 2021 abbiamo aderito alla migrazione e servizi di piattaforma cloud messi a disposizione della Regione Piemonte a favore degli enti locali, e risultando Comune Savigliano tra gli enti destinatari degli interventi, quindi con un finanziamento, nel 2022, in ottemperanza alla legge, verranno virtualizzati i server e trasferiti i dati nel cloud. Quindi, per far fronte a questa ulteriore attività, abbiamo predisposto una nuova soluzione anche al CED. ma non solo, adesso aggiungo ad abbraccio, visto che prevederemo, ci saranno molti finanziamenti PNR sulla parte di servizi informativi, smart city e quant'altro, questo potenziamento servirà anche, eventualmente, a dare risposta a domanda precedente o contribuire a dare risposta a domanda precedente di come fare ad avvertire i cittadini nelle zone verde, zona rossa, zona gialla, istituendo dei servizi che avevano messo a disposizione dagli enti superiori, quindi regioni particolarmente, per avvisare i cittadini con app, cloud, pannelli luminosi o quant'altro, su quando entrerà in vigore in realtà questa normativa sull'inquinamento, contro l'inquinamento. Quindi, oltre alle quattro funzioni già schedulate e la pratica già patente in fase di conclusione di avvio del concorso, tramite un altro concorso, le cui procedure sono ancora di attivazione sono ancora in corso, sono previste ulteriori tre assunzioni, uno agli uffici finanziari, uno allo Stato civile e uno alla CUP, Centrale Unica di Committenza. Sempre nel primo semestre 2022, quindi porto anche avanti, sono previsti due collocamenti a riposo e una mobilità in uscita, confermo cosa sta dicendo il consigliere prima, mobilità in uscita verso un'agenzia regionale. Relativamente all'erogazione dei servizi ai cittadini, di cui l'interrogante giustamente si preoccupa, preciso che, per citarne alcune, l'attività di virtualizzazione degli archivi, l'aggiornamento dei sistemi informativi e l'erogazione dei servizi online, il potenziamento dello Stato civile, la verifica e aggiornamento della base dati del servizio tributi, nonché la mobilità interna di alcuni dipendenti al fine di meglio utilizzare le competenze, oltre che venire incontro a loro specifiche richieste. Tutte queste attività sono volte non solo, cito testualmente, virgolette, a continuare a svolgere attività di servizio di confronto ai cittadini, chiuso virgolette, ma al loro miglioramento. In particolare, la virtualizzazione degli archivi permetterà in modo molto veloce di rispondere ai cittadini che chiedono documenti tipo datati o eventualmente richieste di date di nascita di avi per cittadini residenti all'estero. Quindi stiamo portando un'attività di informatizzazione del Comune volta al miglioramento dei servizi ai cittadini. Già adesso, grazie non al Comune ma a enti superiori, molti certificati vengono erogati online, quindi andremo a potenziare questo servizio grazie a questa attività. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, non viviamo su un altro mondo, in quanto ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma sarà compito la prossima amministrazione, se lo riterrà, studiare ed eventualmente adottare una diversa organizzazione degli uffici. Sintesi. Non è vero che c'è stata una fuga, almeno i numeri dicono che non è vero, che un tasso del 3,2% di uscita al netto di pensionamenti all'anno non è un numero grosso. Sono state persone di grande competenza, persone di competenza normale. Abbiamo spostato persone su loro richiesta da un settore all'altro, valutando che questo spostamento fosse di beneficio del comune e non solo per soddisfare le esigenze dei singoli dipendenti. Ci prepariamo a affrontare anche quelle mobilità che stanno arrivando, ovviamente abbiamo visita di una all'inizio del prossimo anno, e inoltre personalmente sto studiando una nuova organizzazione degli uffici che non verrà portata a questo Consiglio Comunale perché sarebbe molto scorretto fare delle modifiche l'ultimo anno del mandato, gli ultimi tre mesi del mandato ad aprile saremo nel pseudo semestre bianco, che sono due mesi semestre bianco, ma se il prossimo assessore personale avrà intenzione di chiedere cosa stavo pensando, cosa sto mettendo in piedi, sono ben lieto di dire, ovviamente senza propormi a dare suggerimenti a nessuno, perché non l'ho mai fatto e non intendo farlo.
Consigliere Rubiolo ha diritto di replica, ricordo i 5 minuti di...
No, ma io non sfrutterò i 5 minuti, io ringrazio l'assessore della risposta, non mi ha tolto ovviamente i dubbi legati al disagio che mi è parso di respirare all'interno delle stanze comunali e giustamente io non ho presentato i numeri perché sapevo buona parte delle informazioni che ha dato l'assessore, no? In realtà io ho parlato di cose un pochino più specifiche, nel senso che io ho chiesto notizie sul fatto che in alcuni settori ci sia stata una diaspora e in altri forse meno, effettivamente ci sono stati dei pensionamenti, ma questo nessuno li mette in dubbio, tant'è vero che nella mia interrogazione li ho anche citati, ma in questo caso non mi ritengo soddisfatto della risposta, perché secondo me invece qualche problema c'è stato in questi mesi, per non dire in questi anni. Grazie.
Esaurite le interrogazioni.